Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici. Benvenuti a questa nuova puntata di Terzo Tempo. È sabato 9 maggio, io sono Martina Stefanoni, stiamo insieme fino alle 11.30, come sempre. In questa puntata andremo in Libano, dove è in vigore ancora la tregua fino alla prossima settimana, ma dove Israele non ha di fatto mai smesso di bombardare. Parleremo di alcune realtà nate in questo periodo. Poi andremo in Spagna, parleremo di migranti e della sanatoria voluta da Sanchez. E infine in Argentina, dove il governo Milei sta portando avanti quello che i ricercatori chiamano uno scenticidio. Prima però partiamo da qui.
Artificial intelligence is powered by hyperscale data centers. Across this country, we are seeing big tech and Wall Street-owned utilities.
Negli Stati Uniti stanno aumentando le proteste contro i data centers, che sono grosse strutture per l'elaborazione dei dati che servono a far funzionare soprattutto i software di intelligenza artificiale, ma che sono alla base, insomma, un po' di tutti i servizi digitali. I data center sono accusati di far aumentare le bollette, consumare acqua e occupare suolo. Le comunità locali parlano di una nuova industria pesante che scarica i costi dell'agenzia dell'intelligenza artificiale sui cittadini. Aziende come Microsoft, Google, OpenAI, Amazon e Meta stanno investendo centinaia di miliardi di dollari in nuovi data center che costituiranno la spina dorsale del crescente utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte di imprese e pubblico. Questa frenesia edilizia fa sì che entro il 2030 i data center potrebbero rappresentare oltre il 14% del fabbisogno energetico totale degli Stati Uniti, il triplo rispetto ad oggi. Le big tech, che crescono a dismisura con il beneplacito del presidente degli Stati Uniti, stanno però incontrando un'inedita resistenza locale. Sono sempre di più, infatti, le comunità che si uniscono per opporsi alla costruzione di nuove infrastrutture energivore. Dalle zone rurali della Carolina del Nord ai sobborghi della Virginia, fino alle colline, alle terre agricole del New Mexico e dell'Oregon. I cittadini si stanno unendo, superando anche le divisioni politiche, per dire no a uno status quo che permette alle lobby tecnologiche di imporre accordi sui data center a una velocità impressionante, spesso dietro un velo di segretezza imposto da accordi di riservatezza. Nel 2025 circa 48 progetti di data center per un valore stimato di 156 miliardi di dollari sono stati bloccati o sospesi dall'opposizione locale. I comitati no data center stanno quindi aumentando, rappresentando un'inedita e spontanea opposizione di massa allo strapotere delle industrie tecnologiche. Pian piano anche in Europa sta crescendo lo stesso movimento, mentre i data center crescono anche in Italia. Per il momento il movimento è disordinato, sparso e non organizzato a livello nazionale e internazionale, ma porta con sé una spinta dal basso che non va ignorata. Non riguarda infatti solo il futuro delle nuove tecnologie, riguarda anche il futuro della democrazia e riguarda chi controlla l'economia e come i cittadini comuni possono avere voce in capitolo nelle decisioni che li riguardano. Questa è Irish Goodbye dei Kneecap, il nuovo album Fenian.
I'm not afraid. فحش چنه ما دلیم پیسه لانهش سرم دهش میشه امو رنگ جی فیفن چیپن فحشی دن توی گو بم امارو تمشه سه بفت گو من هیر چون تم بفور شن لین درم اخو شی با جلشن جو نال توی لیچ رو دو نیگو من شام توی گو برگر چو سی بگ سی بگ گو جون باگر شو شی دیمی هانو فین سی ان اوار اگین It's never been the same. Don't let you out of school. I'm gonna ask you shit to you. All of them feel you want to meet the dude. I can't do the more. The chip, but they're going to show. The walk, the cry, she really get y'all.
Her pain for the dust like bad weather. It's raining indoors again. Come home and find her walking through walls again. Semi-conscious on the bathroom floor. I'm on first name terms with crisis team. Coming in, I raise the party, last of us. I can see you laughing off your problems in the smoky room. Or tying ribbons round the railings for the girls who don't get gravestones. When life gave you them as you squeezed them in your open wounds. I miss you every fucking day, wish I'd never said your name. Wish the world could have been a completely different place. Wish you'd never come to harm. Wish you'd never felt your mind split into a thousand rooms that you got trapped inside. Tell a lie. What I wish is that you got to live your life. Keep fighting, little nightmare, goodbye. She called me a crucial increase. She was the making of me. How come it's always the best of us that can't bear to be?
Walking with the loud, walking with the loud, walking with the loud.
Adesso andiamo in Libano. Da un paio di settimane è in vigore una tregua firmata con Israele che non viene però rispettata. Le violazioni sono continue, la popolazione nel sud del paese sta assistendo a tecniche di guerra simili a quelle che Israele sta ormai da 3 anni utilizzando a Gaza. In questo contesto però la solidarietà e il senso di comunità si fanno più forti. Nel paese continuano infatti a crescere spontaneamente piccole realtà che hanno l'obiettivo di aiutarsi a vicenda. Sentiamo il racconto di Ilaria Romano.
Nonostante la proroga di 3 settimane del cessate il fuoco, almeno 1 milione di persone in Libano sono ancora sfollate. I motivi sono diversi. Molti non credono che ci sia una condizione duratura, dato che i bombardamenti nel sud del paese non si sono mai fermati. C'è anche chi ha provato a tornare a casa ma ha trovato solo macerie e chi infine viveva in uno di quei centri abitati che oggi fa parte dei territori occupati dall'esercito israeliano e interdetti alla popolazione. Fra i rifugi di Beirut c'è anche il Teatro Nazionale Le Colisée nel centralissimo quartiere di Hamra che già nel 2024 aveva aperto le porte agli sfollati. Questa volta però il suo direttore artistico, Kassem Istanbuli, ha scelto di creare con alcuni di loro un percorso di arte e di memoria.
It's very important to keep this atmosphere of cultural resistance. Theater should be remain open in war and peace for people.
È molto importante mantenere questa atmosfera di resistenza culturale. I teatri devono restare aperti per la gente anche in tempo di guerra. 2 settimane fa abbiamo iniziato un workshop con bambini e ragazzi che ha dato vita allo spettacolo chiamato Rajahin, che significa torneremo, ed è proprio la storia degli sfollati. Ci sono 17 giovani che portano i loro racconti sul palco e sono di una forza incredibile. Siamo abituati a vedere gli sfollati in stato di necessità, ma questa volta li vediamo lanciare un messaggio. La guerra non è solo quanti edifici vengono distrutti, ma è memoria. E senza memoria non abbiamo nulla. Ai danni materiali, come dice Istanbuli, in guerra si aggiungono quelli emotivi. Lutti, sradicamento dalla propria terra, famiglie costrette a dividersi, vite quotidiane che svaniscono. Per i più giovani uno dei problemi collaterali è quello dell'istruzione. Dal 2 marzo infatti le scuole sono chiuse, alcune distrutte, altre trasformate in dormitori. Alexis Yorkshires è una formatrice americana arrivata in Libano all'inizio della crisi siriana nel 2013 e a Beirut ha fondato una scuola per giovani rifugiati con il progetto di istruzione della Chiesa Avventista. Oggi il suo istituto funziona ancora regolarmente, anche se non può rilasciare le certificazioni governative. e in più, grazie all'aiuto di studenti ed ex studenti, fornisce beni di prima necessità ad alcune famiglie di sfollati in condizioni di particolare vulnerabilità.
Here in Lebanon, the government chooses to register schools.
Qui in Libano il governo rilascia le autorizzazioni alle scuole di origine libanese che sono nate qui e soprattutto dà priorità agli studenti del posto. Quindi non tutti gli istituti gestiti da organizzazioni non governative riescono ad ottenerle. Noi abbiamo comunque deciso di mantenere gli standard di insegnamento agli stessi livelli di quelli della scuola ordinaria. Facciamo anche attività aggiuntive per insegnare abilità di vita, di risoluzione problemi, di ricerca, apprendimento, nel caso in cui i nostri studenti abbiano un giorno l'opportunità di inserirsi in una scuola riconosciuta.
Another school and move on past grade 9. When the war first started at the beginning of March, we were very.
Quando è ricominciata la guerra all'inizio di marzo, la scuola è stata chiusa per la prima settimana, comunque meglio del 2024 quando era rimasta chiusa per 6 settimane. Anziché restare seduti a guardarci con gli altri insegnanti, abbiamo preso la macchina e siamo andati in giro, dove abbiamo visto tanti sfollati. Così abbiamo iniziato a pensare a come poterli aiutare. In pratica ci siamo creati una sorta di lavoro dopo la scuola.
So, kind of it's an after school job.
Nel caos della guerra e nella moltitudine di situazioni di bisogno, Sandra Mouad ha scelto invece di dedicare la vita agli animali d'affezione rimasti soli, spesso feriti, affamati e senza più una casa. Non tutti gli sfollati sono riusciti a portarli con loro, perché sono fuggiti per paura durante i bombardamenti o perché spesso nei rifugi è vietato introdurre cani o gatti.
Two wars has passed with our shelter and our cats in the beginning of 2024 in September.
Il nostro rifugio ha vissuto due guerre, sfortunatamente e fortunatamente allo stesso tempo. Sono stata in grado di recuperare il maggior numero possibile di gatti e cani che erano stati abbandonati o che erano rimasti coinvolti nelle esplosioni. Ma non ho avuto il tempo di cercare delle adozioni che eravamo di nuovo in guerra. Questa volta ho riscontrato molti più casi di animali colpiti negli attacchi, alcuni con ferite molto gravi.
I dream to be able to live with my people and with my cats without.
Il mio sogno è vivere con la mia gente e i miei animali, senza essere trattati tutti come spazzatura, perché siamo esseri viventi. E spero che per il mio paese ci sia un futuro migliore. Adesso ho 120 gatti e 65 cani di cui prendermi cura. Hanno solo me e devo essere responsabile per loro.
Ci spostiamo, adesso andiamo in Spagna. Abbiamo raccontato più volte anche in esteri della storica sanatoria di massa di, dei migranti presenti in maniera irregolare sul territorio spagnolo, che è stata voluta da Sanchez qualche settimana fa. Cioè, sostanzialmente, come era stato promesso, l'esecutivo socialista ha ratificato qualche settimana fa la norma che consente a circa 500.000 di migranti di regolarizzare la propria situazione amministrativa nel paese. Una scelta che è in controtendenza con quella della stragrande maggioranza degli altri paesi europei e non solo. Una scelta che ha un impatto enorme su migliaia di persone e famiglie e sulle loro vite. Ed è proprio di questo che parliamo ora. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
Più di 200.000 migranti hanno già presentato la domanda di regolarizzazione in appena 3 settimane, e cioè un quarto delle 800.000 richieste previste dal governo di Pedro Sanchez. Nei primi giorni molti migranti hanno passato la notte in strada di fronte a commissariati, consolati e uffici comunali per essere i primi ad entrare.
Sono desde las 12 de la madrugada de hoy para sacar el certificado de vulnerabilidad. He tenido el ficho 50.
Sto qui da mezzanotte, sono il numero 50.
Hoy me he acercado a las 5 de la mañana aquí, pues para lograr mi sueño y el sueño de muchos emigrantes.
Io sono arrivata alle 5 per realizzare un sogno, avere un documento e lavorare tranquillamente, dice questa migrante dal Perù che vive in Spagna da un anno e mezzo.
A buscar que los nacionales nos apoyaran y entendieran que estamos aquí para construir.
Mi piacerebbe che gli spagnoli ci appoggiassero.
Sí, antes se abusaron de nosotros por la tema del contrato, por muchas cosas.
Se prima si approfittavano della nostra condizione, adesso lavorare sarà più facile, dice questo giovane di origine marocchina. Nonostante la stanchezza, in strada c'è comunque aria di allegria, perché finalmente smetteranno di vivere nell'ombra, senza la paura di essere espulsi, di non avere una copertura sanitaria, di lavorare per una paga giusta e il diritto al riposo. In tutto, degli 800.000 stranieri senza permesso di soggiorno che vivono in Spagna, si stima che saranno almeno 500.000 le richieste accettate. Ci sarà tempo fino al 30 di giugno per presentare i documenti necessari, appena 2 mesi e mezzo. Il governo di Madrid ha semplificato al massimo le procedure. Basterà dimostrare di essere arrivati prima del 31 dicembre 2025 e di aver vissuto in Spagna almeno 5 mesi. Una bolletta, la ricevuta dell'affitto o un documento bancario saranno sufficienti. Il vero ostacolo però sarà ottenere il certificato di antecedenti penali. Il governo spagnolo all'inizio aveva richiesto un'autocertificazione per ridurre la burocrazia e velocizzare i tempi. I rilievi del Consiglio di Stato però hanno obbligato il governo a fare marcia indietro e riscrivere la norma e a esigere un certificato ufficiale del paese di origine. E questo, per molti migranti provenienti soprattutto dai paesi africani, potrebbe rappresentare un problema difficile da risolvere. Madrid ha chiesto ai consolati di facilitare quanto più possibile il rilascio di questi certificati. Per il momento, però, non è prevista nessuna proroga. Ad avere più difficoltà, secondo le ONG, sono i migranti dell'Asia e dell'Africa. Alla barriera linguistica si somma il fatto che molti vivono in condizioni di esclusione e marginalità rispetto ai latinoamericani, che sono più integrati. Alcuni, per esempio, pur vivendo in Spagna da anni, potrebbero non riuscire a riunire i documenti necessari. Ma i migranti si sono trovati di fronte anche ad un altro problema inaspettato: l'ostilità dei comuni governati dai conservatori del Partito Popolare insieme all'estrema destra di Vox, che si oppongono alla sanatoria e stanno cercando di boicottarla, rallentando al massimo il rilascio dei documenti necessari. All'appello di Sanchez agli enti locali di aumentare gli sforzi per assistere i migranti, i comuni governati dalla destra, come Madrid, hanno risposto con lunghe code, difficoltà per ottenere un appuntamento e ritardi nella consegna dei certificati.
No, non si stanno mandando, non si stanno dicendo che no, che non si stanno mandando specificamente per qui. Nel caso di noi che siamo del Leganés, non ci stanno aiutando.
Ci hanno respinto, non ci danno i documenti, dicono che dobbiamo andare dall'assistente sociale, ma l'assistente sociale dice che non può aiutarci, racconta questa migrante alla porta di un ufficio comunale di Madrid. A rendere ancora più ostile il clima contro i migranti c'è poi il patto firmato tra il Partito Popolare e Vox, che stabilisce che nei comuni e nelle regioni dove due partiti governeranno insieme sarà introdotto il principio di priorità nazionale, e cioè gli spagnoli avranno la precedenza nell'erogazione dei servizi sociali rispetto agli stranieri. Un principio che, secondo molti giuristi spagnoli, sarà annullato dai tribunali perché viola la Costituzione e i trattati dell'Unione Europea.
Che ese plan de que la prioridad nacional sea absoluta llegue a donde nosotros queremos que llegue.
Il piano per fare della priorità nazionale una realtà assoluta non si fermerà, dice il leader di Vox, Santiago Abascal. Un sondaggio del quotidiano Il País mostra che la società spagnola è divisa sulla sanatoria. Il 38% è a favore, il 33% contrario e il 27% si dice non troppo convinto. La scelta del Partito Popolare di assecondare le proposte dell'estrema destra in materia di immigrazione hanno provocato anche uno scontro del tutto inedito con la Chiesa Cattolica.
In eso la Iglesia no está ni puede estar ni estará nunca.
I vescovi spagnoli hanno condannato la volontà di pregiudicare i migranti e le barriere che vengono poste per ostacolare la regolarizzazione. I popolari finora avevano avuto un atteggiamento di apertura verso i migranti perché in Spagna la maggioranza è di origine latinoamericana e quindi facilmente assimilabile, una popolazione che tradizionalmente, una volta regolarizzata, ha votato a destra, almeno finora.
Como crujía antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo, una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, así sí, malamente.
Chiudiamo andando in Argentina, dove i tagli portati avanti dal presidente Javier Milei a università e ricerca stanno creando una gravissima crisi in questi ambiti. Una crisi così grave che per i ricercatori siamo davanti a un caso di scienticidio. Sentiamo Marta Facchini.
Sotto il governo del presidente Milei, la ricerca scientifica in Argentina affronta una crisi senza precedenti. Per descrivere la situazione, i ricercatori utilizzano la parola scienticidio. Nel 2026 il budget assegnato per la ricerca scientifica e tecnologica rappresenta solo lo 0,14% del prodotto interno lordo, il livello più basso mai registrato dagli anni 70. Il taglio dei finanziamenti colpisce tutti i principali enti di ricerca del paese. Il CONICET, il principale e il più grande istituto di ricerca argentino, negli ultimi 3 anni ha visto una riduzione del budget pari al 42%. Gonzalo Cerbino, ricercatore del CONICET, spiega la situazione.
La situazione sigue empeorando, l'ajuste se profondizza.
I gruppi di lavoro non hanno i fondi necessari per svolgere le attività quotidiane. Si aggiunge la perdita di potere d'acquisto dei salari, che hanno continuato a deteriorarsi nel corso degli anni. Oggi, in pratica, abbiamo stipendi che sono quasi la metà di quelli di 2 anni fa. Le dimissioni stanno aumentando. Più di 2.000 persone hanno deciso di lasciare il CONICET, che sta sopravvivendo a fatica. Se a questi numeri aggiungiamo i licenziamenti, abbiamo perso oltre 6.000 lavoratori.
Por encima de los 6.000 puestos de trabajo perdidos.
Chi decide di continuare a fare ricerca racconta di non poter sopravvivere con il proprio stipendio statale. In molti accettano lavori extra, diventano autisti privati, venditori ambulanti di cibo, con effetti sul tempo e le energie che possono dedicare allo studio. Non si tratta però solo di numeri. Da quando Milei si è insediato nel dicembre 2023, ha sospeso i contratti delle università con le case editrici, bloccando l'accesso alle riviste scientifiche. Ha tagliato i fondi a tutti i programmi di cooperazione internazionale e ha smantellato i sistemi di approvvigionamento di attrezzature e materiali per i laboratori. La crisi ha provocato una immediata reazione del mondo scientifico internazionale. Lo scorso anno 68 premi Nobel hanno scritto una lettera aperta parlando di un pericoloso precipizio in cui sta cadendo la ricerca scientifica del paese. La gravità dei tagli sta incidendo pesantemente sulla possibilità dei ricercatori di partecipare a progetti internazionali.
L'inversione in scienza e tecnologia è aprire una serie di possibilità di sviluppo economico, di sviluppo sociale e umano.
Investire in scienza e tecnologia significa creare le condizioni per uno sviluppo economico e sociale duraturo. Senza un sostegno pubblico adeguato, queste traiettorie di crescita si interrompono prima ancora di prendere forma. I tagli attuali compromettono profondamente il futuro del paese, disperdono anni di investimenti, soprattutto pubblici, nella formazione di capitale umano altamente qualificato. Molte delle persone che stanno lasciando la ricerca difficilmente faranno ritorno. Ancora più difficile sarà ricostruire ciò che viene smantellato. Questa dinamica riflette un modello di paese che accentua la propria specializzazione come produttore orientato all'esportazione di materie prime agricole e minerarie. È un'Argentina che si inserisce nell'economia globale in settori a basso valore aggiunto e con limitata capacità di creare occupazione qualificata. Un'Argentina che si restringe invece di espandersi.
E è un'Argentina che si sta accicando.
La stessa situazione riguarda le università pubbliche. Il governo di Milei ha ridotto in modo drastico i finanziamenti per l'istruzione superiore. Anche in questo caso, da quando si è insediato il governo ultraliberista, gli stipendi dei professori e degli altri dipendenti universitari hanno subito una perdita di potere d'acquisto pari al 32%. Molti docenti stanno lasciando il paese, altri iniziano a lavorare in università private o smettono del tutto di insegnare. Insieme alla fuga di professionisti altamente qualificati, nella cui formazione lo Stato che ora li espelle ha investito per anni, è in aumento anche la pratica dei professori che svolgono più lavori nello stesso momento. Nel 2025 il Congresso aveva approvato una legge sul finanziamento universitario che doveva ripristinare gli stanziamenti per le 64 università nazionali dove studiano oltre 2 milioni di studenti. Il potere esecutivo si rifiuta di attuarla, nonostante i tribunali ne abbiano già ordinato l'applicazione in due occasioni. Martedì 12 maggio in tutto il paese ci saranno manifestazioni di docenti e studenti per chiedere che vengano ripristinati i finanziamenti.
E per questa settimana Terzo Tempo si ferma qui. Sabato prossimo non ci sarà perché, come sapete, ci sarà l'abbonaggio. Torniamo quindi il sabato dopo. Grazie a tutti e a tutte dell'ascolto come sempre. Una buona giornata e un buon weekend da Martina Stefanoni. Ciao!